la sigla. Calorio non si chiamava Calorio, ma in tutta Vigata lo conoscevano con questo nome. Era arrivato in paesi non si sa da dove una ventina d'anni avanti. Un paro di pantaloni che erano più pirtusa che stoffa, legati alla vita con una corda, giacchetta tutta pezze pezze all'arlecchino, piedi scavosi ma pulitissimi. Campava dimandando la limosina, ma con discrezione, senza dare fastidio, senza spaventare femmine e piccelligie. Teneva bene il vino, quando poteva accattarsene una bottiglia, tanto che nessuno l'aveva veduto a malapena brillo e dire che c'erano state occasioni di feste che di vino se n'era scolato a litri. C'era bastato poco perché Vigata l'adottasse. Padre Cannata lo riforniva di scarpe e vestiti usati. Al mercato non c'era uno che gli negasse tanticchia di pesce e di verdura. Un medico lo visitava gratis e gli passava di foravia i medicinali quando ne aveva di bisogno. Di salute in genere stava bene, a malgrado che così a occhio e croce di anni doveva averne passati una settantina. Di notte andava a dormire nel porticato del municipio. D'inverno si difendeva dal freddo con due vecchie coperte che gli avevano regalato. Da 5 anni però aveva cambiato di casa. Sulla solitaria spiaggia ovest, dalla parte opposta a quella dove la gente andava a fare i bagni, avevano tirato a secco il relitto di un motopeschereccio. Spogliato in poco tempo di tutto, ne era rimasta la carcassa solamente. Calorio ne aveva pigliato possesso e si era allocato nell'ex vano motore. Di giorno, se il tempo era bello, s'assistimava in coperta a leggere. E proprio per questo i paesani l'avevano chiamato Calorio. Il santo protettore di Vigata, amatissimo da tutti, credenti e no, era un frate di pelle nivora con un libro in mano. I libri Calorio se li faceva imprestare dalla biblioteca comunale. La signorina Melluso, la direttrice, sosteneva che nessuno meglio di Calorio sapeva come andava tenuto un libro ed era più puntuale di lui nella restituzione. «Legge di tutto», informava la signorina Melluso, «Pirandello e Manzoni, Dostoevsky e Maupassant». Il commissario Salvo Montalbano, che usava fare lunghe passeggiate ora sul molo, ora sulla spiaggia ovest, che aveva il pregio di essere sempre deserta, un giorno si era fermato a parlargli. «Che leggiamo di bello?» L'uomo, evidentemente infastidito, non aveva isato gli occhi dal libro. «L'Urfaust» era stata la strabiliante risposta. E visto che l'importuno non solo non se n'era scappato, ma non si era manco stupito, si era deciso finalmente a tagliarlo. Nella traduzione di Liliana Scalero, aveva cortesemente aggiunto, un poco vecchiotta, ma in biblioteca non ne hanno altre, dobbiamo contentarci. Io ce l'ho nella versione di Manacorda, fece il commissario, se vuole gliela presto. Grazie. Vuole accomodarsi, spiò l'uomo facendogli posto nel sacco sopra il quale stava assettato. No, devo tornare a lavorare. Dove? Sono il commissario di pubblica sicurezza di qua, mi chiamo Salvo Montalbano. E gli tese la mano. L'altro si susì porgendogli la sua. Mi chiamo Livio Zanuttin. Da come parla pare siciliano. Vivo in Sicilia da oltre 40 anni, ma sono nato a Venezia. Mi perdona una domanda, ma perché un uomo come lei, colto, civile, si è ridotto a vivere così? Lei fa il poliziotto e perciò è curioso per nascita e per mestiere. Non dica ridotto, Si tratta di una libera scelta. Mi sono dimesso. Dimesso da tutto: decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro beata innocenza. Liberato da... Lei mi sta imbrogliando, l'interruppe Montalbano. Lei mi sta rispondendo con le parole che Pirandello mette in bocca al mago Cotrone. E, a parte tutto, le bestie non leggono. Si sorrisero. Principiò così una strana amicizia. Ogni tanto Montalbano lo andava a trovare, gli portava dei regali, qualche libro, una radio. E visto che Calorio non solo leggeva, ma magari scriveva, una riserva di penne e biro e di quaderni. Se veniva sorpreso a scrivere, Calorio riponeva subito il quaderno in un borsone strapieno. Una volta che d'improvviso si era messo a piovere, Calorio l'aveva ospitato nel vano motore, coprendo il boccaporto con un pezzo di tela cerata. Lì sotto tutto era in ordine, pulito. Da un pezzo di spago tirato da parete a parete pendevano alcune grucce sulle quali c'erano i poveri indumenti del mendicante, il quale aveva magari costruito una mensola sulla quale ci stavano libri, candele e un lume a petrolio. Due sacchi facevano da letto. L'unica nota di disordine erano una ventina di bottiglie di vino vacanti accatastate in un angolo. Ed ora eccolo lì, Calorio, a faccia bocconi sull'arena, proprio al lato al relitto, un profondo squarcio nella nuca, assassinato. L'aveva scoperto una guardia notturna del vicino cementificio che tornava di prima mattina a casa. La guardia col suo cellulare aveva chiamato il commissariato e non si era più cataminata dal posto sino all'arrivo della polizia. Dall'ex vano motore, la camera da letto di Calorio, l'assassino aveva portato via tutto: i vestiti, il borsone, i libri. Solamente le bottiglie vacanti erano rimaste al loro posto. Ma esistevano a Vigata, si domandò il commissario, persone tanto disperate da andare ad arrubare le miserabili cose di un altro disperato? Calorio, ferito a morte, era in qualche modo riuscito a scendere dalla carcassa del motopeschereccio e, una volta caduto sulla sabbia, aveva tentato di scrivere sull'arena con l'indice della mano destra tre incerte lettere. Fortunatamente la notte avanti aveva piovigginato e la sabbia era diventata compatta, però le tre lettere non si leggevano bene lo stesso. Montalbano si rivolse a Iacomuzzi, il capo della scientifica, uomo abile, sì, ma fottuto dall'esibizionismo. «Ce la fai a dirmi esattamente quello che il poverazzo ha tentato di scrivere prima di morire?» «Certo». Il dottor Pasquano, il medico legale, uomo di difficile carattere, ma magari lui ferrato nel mestiere, cercò per telefono Montalbano verso le 5 del dopopranzo. Non poteva che confermare quanto aveva già dichiarato in mattinata in base alla prima ricognizione del cadavere. Nella sua ricostruzione, tra la vittima e l'assassino, doveva esserci stata, verso la mezzanotte del giorno avanti, una violenta colluttazione. Calorio, colpito da un pugno in piena faccia, era caduto all'indietro battendo la testa sul verricello arrugginito che una volta serviva per alare la rete da pesca. Era infatti sporco di sangue. L'aggressore, creduto morto il mendicante, aveva arraffato tutto quello che c'era sotto coperta ed era scappato via. Dopo poco, però, Calorio si era momentaneamente ripreso Aveva cercato di scendere dal motopeschereccio, ma stordito e sanguinante era caduto sulla sabbia. Aveva avuto il tempo ancora di campare 4 o 5 minuti, durante i quali si era ingegnato a scrivere quelle 3 lettere. Secondo Pasquano non c'erano dubbi, l'omicidio era stato preterintenzionale. «Sono assolutamente sicuro di non sbagliarmi», affermò categoricamente Iacomuzzi. «Il poveraccio, morendo, ha tentato di scrivere una sigla. Si tratta di una P, di una O e di una E. Una sigla, certo come la morte». Fece una pausa. «Non potrebbe trattarsi di Partito Operaio Europeo? E che mica viene a significare?» «Ma non lo so, oggi tutti parlano d'Europa. Magari un partito sovversivo europeo. Iacomuzzi, sei cacato il cervello». Ma che bella alzata d'ingegno che aveva Iacomuzzi. Montalbano riattaccò senza ringraziarlo. Una sigla. Che aveva voluto dire o indicare Calorio? Forse qualcosa che riguardava il porto? Punto ormeggio est, pontone ormeggiato esternamente. No, tirare a indovinare così era cosa che non aveva senso. Quelle 3 lettere potevano significare tutto e niente. In punto di morte, però, per Calorio, scrivere quella sigla sull'arena era stata la cosa più importante. Verso le 2 di notte, mentre dormiva, qualcuno gli dette una specie di pugno in testa. Gli era capitato qualche altra volta da risvegliarsi in questo modo e si era fatto persuaso che, mentre era in sonno, una parte del suo cervello restava vigliante a pensare a un qualche problema e a un certo momento lo chiamava alla realtà. Si susì, corse al telefono, compose il numero di casa di Iacomuzzi. «C'erano i punti?» «Ma chi parla?» spiò Iacomuzzi pigliato dai turchi. «Montalbano sono, c'erano i punti?» «Ci saranno», fece Iacomuzzi. «Che significa ci saranno?» «Significa che ora vengo lì da te, ti scasso le corna e ti dovranno dare una decina di punti in testa». «Iacomuzzi, tu pensi che io ti telefono a quest'ora di notte per sentire le tue stronzate? C'erano i punti, sì o no?» «Ma quali punti, santa Madonna?» «Tra la P e la O e tra la O e la E». «Ah, parli di quello che c'era scritto sull'arena? No, non c'erano i punti». «E allora perché minchia mi hai detto che era una sigla? E che poteva essere? E poi ti pare che uno che sta morendo si metta a perdere tempo coi punti di una sigla?» Sbatté giù il ricevitore santiando, corse allo scaffale, sperando che il libro che cercava fosse al suo posto. Il libro c'era, Edgar Allan Poe, racconti. Non si trattava di una sigla, era il nome di un autore quello che Calorio aveva scritto sull'arena, destinando a lui, Montalbano, il messaggio, l'unico che potesse capire. Il primo racconto del libro si intitolava «Manoscritto trovato in una bottiglia» e al commissario bastò. Alla luce della torcia elettrica i sorci scappavano scantati da tutte le parti. Tirava un forte vento freddo e l'aria, passando attraverso il fasciame sconnesso, produceva in certi momenti un lamento che pareva di voce umana. Dintra la 15ª bottiglia, Montalbano vide quello che cercava. Un rotolo incartato di verde scuro, perfettamente mimetizzato col colore del vetro. Calorio era un uomo intelligente. Il commissario capovolse la bottiglia, ma il rotolo non ne uscì, si era allentato. Pur di andarsene prima che poteva da quel posto, Montalbano risalì dal vano motore sul ponte e si lasciò cadere sull'arena come aveva fatto, ma non per sua volontà, il povero Calorio. Arrivato alla sua casa di Marinella, posò la bottiglia sul tavolo e rimase un pezzo a tagliarla, gustandosi la curiosità come un vizio solitario. Quando non ce la fece più, pigliò un martello dalla cassetta degli attrezzi, diede un solo colpo, secco, preciso, la bottiglia si ruppe in due parti, quasi senza schegge. Il rotolo era avvolto in un pezzo di carta verde crespata, del tipo che adoperano i fiorai per coprire i vasi. Se queste righe andranno a finire nelle mani giuste, bene. In caso contrario, pazienza. Sarà l'ultima delle mie tante sconfitte. Mi chiamo Livio Zanottin. Almeno questo è il nome che mi è stato assegnato, dato che sono un trovatello. Mi hanno registrato allo Stato civile come nato a Venezia il 5 gennaio 1923. Fino all'età di 10 anni sono stato in un orfanatrofio di Mestre. Poi mi trasferirono in un collegio di Padova, dove ho studiato. Nel 1939, avevo 16 anni, capitò un fatto che sconvolse la mia vita. In collegio c'era un mio coetaneo, Carlo Zeta, che era in tutto e per tutto una ragazza e di buon grado si prestava a soddisfare le nostre prime voglie giovanili. Questi incontri avvenivano nottetempo in un sotterraneo al quale si accedeva da una botola che era nella dispensa. A uno solo dei ragazzi della nostra camerata, Carlo rifiutava tenacemente i suoi favori. Attilio C. gli stava antipatico. Più Carlo si negava e più Attilio diventava rabbioso per il rifiuto a lui inspiegabile. Un pomeriggio mi accordai con Carlo per incontrarci nel sotterraneo a 00:30. Si andava a letto alle 22:00, le luci si spegnevano un quarto d'ora dopo. Quando arrivai, vidi, al lume di una candela che Carlo provvedeva sempre ad accendere, uno spettacolo tremendo. Il ragazzo giaceva a terra, i pantaloni e le mutande abbassate, in una pozza di sangue. Era stato accoltellato a morte dopo essere stato posseduto a forza. Sconvolto dall'orrore, mi voltai per scapparmene via e mi trovai davanti a Tilio, il coltello levato su di me. Perdeva sangue dalla mano sinistra, si era ferito mentre uccideva Carlo. Se parli, mi disse, farai la stessa fine. E io tacqui per viltà. E il bello è che del povero Carlo non se ne seppe più niente. Sicuramente qualcuno del collegio, scoperto l'omicidio, avrà occultato il cadavere. Magari si sarà trattato di qualche guardiano che aveva avuto rapporti illeciti con Carlo e avrà agito così per timore dello scandalo. Chissà perché, qualche giorno dopo che vidi Attilio buttare nella spazzatura la garza insanguinata, la raccolsi. Un pezzettino l'ho incollato in fondo all'ultima pagina. Non so a cosa potrà servire. Nel 1941 mi chiamarono alle armi, ho combattuto, sono stato fatto prigioniero dagli alleati in Sicilia nel 1943. Sono tornato dalla prigionia 3 anni dopo, ma ormai la mia vita era segnata e raccontarla qui non serve. Un inanellarsi di errori uno appresso all'altro. Forse, dico forse, il rimorso per quella lontana viltà, il disprezzo verso me stesso per avere taciuto. Una settimana fa, del tutto casualmente, ho visto e immediatamente riconosciuto Attilio qui a Vigata. Era domenica, si stava recando in chiesa. L'ho seguito, ho chiesto, ho saputo tutto di lui. Attilio C. è venuto a trovare il figlio, che è direttore del cementificio. Lui, Attilio, è in pensione, ma è amministratore delegato della Saminex, la più grande industria di conserve d'Italia. L'altro ieri l'ho incontrato. Mi sono fermato davanti a lui. «Ciao, Attilio», gli ho detto, «ti ricordi di me?» Mi ha guardato a lungo, poi mi ha riconosciuto e ha fatto un balzo indietro. Negli occhi gli è apparso lo stesso sguardo di quella notte nel sotterraneo. Che vuoi? Essere la tua coscienza. Ma non ci avrà creduto. Si sarà convinto che ho intenzione di ricattarlo. Uno di questi giorni o di queste notti certamente si farà vivo. Si erano fatte le 5 del mattino, era inutile toccare letto. Si fece una doccia lunghissima, si rasò, si vestì, s'assettò sulla panca della verandina a tagliare il mare che arrisaccava lento come un calmo respiro. Si era fatta una napoletana da 4, ogni tanto si susiva, andava in cucina, riempiva la tazza, tornava ad assettarsi. Era contento per il suo amico Calorio. L'indirizzo l'aveva pigliato dall'elenco telefonico. Alle 8 spaccate citofonò al dottor Eugenio Comaschi. Gli rispondì una voce maschile. «Chi è? Agenzia Recapiti. Mio figlio non c'è. Non importa, basta che qualcuno metta una firma. Terzo piano». Quando l'ascensore si fermò, un vecchio distinto in pigiama l'aspettava sul pianerottolo. Appena Attilio Comaschi vide il commissario si fece sospettoso. Capì subito che quell'uomo non era cosa di Recapiti, tanto più che non aveva niente in mano. «Che vuole?» spiò il vecchio. «Darle questo», fece Montalbano, cavando dalla sacchetta il quadratino di garza macchiato di marrone scuro. «Cos'è questa porcheria?» «È un pezzetto della benda con la quale lei, 58 anni fa, si fasciò la ferita che si era fatta ammazzando Carlo. Dicono che ci sono certe pallottole che quando colpiscono un uomo lo fanno spostare all'indietro per 3-4 metri. Il vecchio parse pigliato al petto da uno di quei proiettili, andò a sbattere letteralmente contro il muro. Poi lentamente si riprese, calò la testa sul petto. «Allivio, non voleva ammazzarlo», disse Attilio Comaschi.